Questo messaggio intitolato Jairo, un credente segreto, è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 4 giugno 1955 allo stadio Porter in Mason, Georgia, Stati Uniti d'America. Amici, mi dispiace di essere in ritardo, ma sono stato bloccato fuori e non sono riuscito a entrare. Questo è un momento in cui non ho potuto ottenere un servizio. Qualcuno ha proprio bloccato e sbarrato l'uscita e non siamo potuti uscire finché qualcuno non l'ha aperto. Siamo riconoscenti di essere qui stasera per stare nel servizio del Signore, di vedere tutte voi bravi persone qua fuori e confidare che questa sia una grande serata per la causa del suo regno, affinché stasera molti dei suoi figli malati possano essere guariti, molti increduli diventino credenti, accettando il Signore Gesù Cristo nel perdono dei loro peccati. Ora, prima che andiamo oltre, chiniamo i nostri capi solo un momento in una parola di preghiera mentre parliamo al Re. Nostro Padre Celeste, siamo riconoscenti stasera per questo privilegio che abbiamo di riunirci assieme in questa parte di un altro giorno per la venuta del Signore, rendendoci conto di non sapere proprio quando Lui apparirà nella gloria, ma sapendo questo, che dopo che questa vita mortale è cessata, abbiamo la benedetta promessa che oltre questo velo, là ci aspetta un tabernacolo non fatto da mani. Dio ci ha provveduto un tabernacolo migliore, in cui non si pregherà mai per i malati, non si pregherà mai per il peccatore. Tutte queste cose mortali e le cose terrestri saranno passate via allora. Nel nostro essere, mentre ora siamo qui, noi gemiamo nello spirito per la liberazione, Padre, come pellegrini e stranieri, professando che non siamo di questo mondo, che Cristo ci ha chiamati fuori, chiamati, scelti, eletti, per la sua causa, e siamo grati dell'opportunità di portare il suo messaggio. Vieni rapidamente a noi stasera, Signore Gesù, prendi il servizio nelle tue proprie amate mani e ministra a ognuno di noi mentre ne abbiamo il bisogno. Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora questa sera, come parleremo sul Signore Gesù, ieri sera passammo un periodo di tempo meraviglioso. Raramente si trova una tale grande fede all'inizio del servizio, ma a quanto pare questo è stato proprio un po' diverso. Iniziamo alla grande e ne siamo felici. Se si continuasse con una fede simile, è ben difficile dire cosa il nostro Signore farebbe nei prossimi giorni. Mi pare che domani pomeriggio si debbano tenere i servizi qui in un auditorio della città. Forse è già stato comunicato dai fratelli che sanno dove si trova. Domani portateci quelli che non sono salvati. Ora ogni chiesa che il tempo, quando noi non occuperemo domenica sera o domenica mattina, dato che ogni altro servizio cittadino sarebbe impedito, e noi non intendiamo impedire nessun altro servizio religioso. Crediamo che le domeniche mattine e le domeniche sera tutti quelli che servono Dio debbano stare ai loro posti di dovere nella loro propria chiesa. Voi visitatori che vi trovate qui, domani visitate alcune di queste chiese, fatevi conoscere dalle persone, informatevi sui santi di Dio che stanno intorno a questa comunità e venite domani pomeriggio al servizio, poi domani sera ritornate al vostro abituale posto di dovere. Ora, in quanto al tempo, stasera, le primissime sere, quando teniamo un lungo servizio come questo delle 10 serate, raramente i nostri servizi superano le 3 serate. Il limite va dalle 3 alle 5 serate, ma in questo caso abbiamo avuto a disposizione l'arena statale di qui e ci rendiamo conto che il centro metropolitano della città qui non è grandissimo. Mi pare che qualcuno mi abbia detto, credo che ci siano almeno 75.000 posti, avremo quindi spazio in abbondanza. Le mie riunioni le tengo sempre piuttosto poco numerose perché così non devo chiedere delle offerte per pagare le spese. Se c'è una cosa di cui penso di gloriarmi nel Signore Gesù è che vengo aiutato in quella maniera. Non ho niente che devo sostenere come un programma radio o un programma televisivo, né altro. Io vengo solo per farvi visita e le piccole spese che abbiamo le prendiamo subito e non permetterò mai che si chiedano soldi alla gente, senza badare all'ammontare del debito che facciamo se non possono farlo. L'amministratore che si trovi a chiedere è l'ultima volta che fa l'amministratore, perché noi non dobbiamo prendere i soldi delle persone, siamo qui per aiutarvi, per portarvi qualcosa e per noi siete una benedizione, non veniamo per i vostri soldi e cerchiamo di mantenerlo chiaro e pulito in tutto il mondo. Ora, se il Signore vuole, concluderemo il servizio domenica fra una settimana e poi giovedì andrò in Svizzera, in seguito dalla Svizzera forse a Francoforte, Germania, e dopo su in Svezia, se il Signore vuole, e ritorneremo di nuovo negli Stati Uniti per continuare i servizi attraverso il Canada. Ora noi apprezziamo la vostra preghiera. La preghiera cambia le cose. C'è solo una cosa che può cambiare la mente di Dio, e questa è la preghiera. Dio può dire qualcosa, ma la preghiera la può cambiare. È un ottimo boccone, no? Ma è la verità, è nella scrittura che lui l'ha realizzato. Potresti immaginare il profeta Isaia, un vero profeta, andar su e dire a Ezechia: così dice il Signore. Gli era stato detto: va a dire a Ezechia che lui non uscirà da quel letto, che presto morirà. Così andò su da Ezechia e disse: così dice il Signore, tu morirai presto dove ti trovi. Non uscirai dal letto. E quando il profeta se ne andò, mi posso immaginare che passasse attraverso le celebrità che sostavano fuori della porta in conversazione, che chiesero: ehi, profeta di Dio, che ne dice il nostro amato re? Così dice il Signore, egli non uscirà dal letto. Nel proseguire lui passa tra i soldati nel cortile esterno. Ehi, profeta di Dio, che ne dice il nostro re? Così dice il Signore, egli non uscirà dal letto, morirà proprio sul suo letto, così dice il Signore. Egli si ritirò nella sua umile casupola, e Ezechia fece marcia indietro, cominciò a parlare al Signore e disse: Signore, ti supplico di prendermi in considerazione perché ho camminato davanti a te con un cuore perfetto. Questa è una parola grossa, vero? Che testimonianza! Ho camminato con un cuore perfetto ed ebbe bisogno di altri 15 anni. Ora, parlando alla maniera terrestre o politica, il re era la figura più elevata di tutta la nazione Israele e politicamente parlando era l'uomo più importante. Egli parlava al re dei re. Ora sembra che se il re dei re dovesse avere qualcosa da replicare al re, glielo avrebbe detto, ma ciò prova certo che lui gli stava parlando. Dio ha però le sue vie e intende fare le cose secondo il suo proprio modo, e per quello ritorna al profeta, e al profeta dice: ora va a dirgli che ho ascoltato la sua preghiera e gli concederò 15 anni. Potresti immaginare in che posizione fu messo Isaia? Eccolo che ritorna dritto passando di nuovo per la porta. Così dice il Signore, egli vivrà. È diretto ai soldati: così dice il Signore, egli vivrà. Rivolto alle celebrità: così dice il Signore, egli vivrà. Beh, immagino che vi sareste chiesto che specie di profeta è quello, qual era stata la grande differenza. La preghiera cambia dalla morte alla vita, lo farà qui stasera per ogni peccatore, dalla morte alla vita, lo farà stasera per ogni persona malata, dalla malattia alla salute. La preghiera cambia le cose, perciò tienilo sempre a mente, prega senza smettere. Se vuoi essere in obbligo per la riunione, proprio non pregare. Se vuoi essere di grandissimo aiuto per questa riunione, puoi farlo, non finanziariamente. Ecco l'aiuto più grande che puoi dare a questa riunione: metterti da parte 1 o 2 ore ogni giorno e pregare per la riunione. Esci e visita qualcuno se il Signore te lo mette in cuore e portalo alla riunione. Quindi prega che Dio voglia salvarlo quando è là dentro, in caso non sia salvato, che voglia guarirlo se non lo è, in caso sia malato e abbia bisogno di guarigione. Ecco il contributo più grande che puoi dare a una riunione: pregare e chiedere a Dio soccorso in questo tempo di distretta. Ora sottomettiamoci alla sua parola. La mia parola è molto debole, come sappiamo essere ogni parola d'uomo, ma la sua parola, essendo la parola eterna di Dio, non può quindi fallire. Le mie parole tendono solo a fallire, così come la vostra parola. Io sono solo un uomo, ma le parole di Dio non falliranno. È scritto nel libro. Ora, nel libro di San Marco, al capitolo 5, cominciando col versetto 35, leggeremo una parte della scrittura proprio prima che parliamo un po' sulla parola, perché la fede viene dall'udire e udire la parola di Dio. E quindi leggeremo la sua parola, perché se le mie parole falliscono, la riunione non sarà un fallimento, dato che fa affidamento alla sua parola, e la sua parola darà origine allo scopo per il quale era intesa. È Gesù che parla ora. Mentre egli parlava ancora, vennero alcuni di casa del capo della sinagoga che dissero: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Non appena Gesù sentì la parola che fu parlata, disse al capo della sinagoga: non temere, credi soltanto. Ora possa il Signore aggiungere alla lettura della sua parola. Questo è più o meno un messaggio di fede, un messaggio secondario di fede per la guarigione divina. Il nostro primo motivo di queste riunioni è di salvare anime. Un corpo, per quanto sia gravemente confinato in un letto, per quanto malato sia, un certo giorno dovrà morire. Se stasera ricevesse una salute perfetta, ma quell'anima, che è immortale, quando viene sanata, vivrà per sempre. In quanto alla guarigione divina, molte volte è stato detto che i servizi di guarigione hanno addosso proprio tutto lo stress della guarigione fisica. Se lo noterete, circa l'80% del ministero di Gesù fu sulla guarigione divina. Ma la guarigione divina è come l'esca che c'è sull'amo. Tu al pesce non fai vedere l'amo, gli mostri l'esca, in modo che esso prenda l'esca insieme all'amo. Perciò questo è quello che pensiamo sulla guarigione divina. Dio provoca nella Chiesa grandi segni e prodigi per rendere i peccatori consapevoli della sua presenza, come il dono del parlare lingue, che non è per colui che crede, ma per colui che non crede. Vedete, sono segni per l'incredulo, e noi oggi increduli ne abbiamo in abbondanza. Ho insegnato a molti pagani in Africa, in India, in tante diverse parti del mondo, ma gli increduli peggiori, con cui io abbia mai trattato, non sono quegli uomini che non hanno mai sentito parlare, sono gli uomini che si sono messi al centro della loro propria via e non vogliono prendere in considerazione Dio. Quella è la specie peggiore con cui trattare, perché pare siano proprio così concentrati che non riesce, niente riesce a smuoverli. E diranno: non dirmelo, non ci credo. Di recente un uomo mi parlò dicendomi: fratello Brana, io non credo nella guarigione divina. Risposi: bene, non era per te, era per i credenti, per colui che crede. Ecco per chi è. Non era per i credenti fin dal principio. Dissi: perciò non saltare a nessuna conclusione a tale riguardo, non te ne preoccupare. Egli replicò: io credo che la malattia sia una gloria per Dio. Dissi: beh, è strano che tu abbia fatto operare tua moglie di appendicite, devi aver tagliato via la gloria. Le persone che infatti parlano così hanno qualcosa che non va. Dio non ottiene gloria dalle persone che si ammalano, egli vuole che tu stia bene. La nostra Bibbia benedetta afferma: sopra ogni cosa io vorrei che prosperasse nella salute. Questa è la scrittura, quindi non neghiamolo. Ora, per poter avere fede, la fede deve avere una base. Non puoi proprio permettere che la fede sia instabile e senza controllo. La fede si deve appoggiare non sulle sabbie mobili del ragionamento umano. La fede viene basata sulla solida roccia della parola di Dio. La fede si basa direttamente sulla parola di Dio. Se l'ha detto il Signore, allora quello lo stabilisce. Non si sposta. A volte gli uomini riescono a spiegare qualcosa in modo così reale, a dipingere un'immagine molto reale, ma eppure la fede non guarderà mai a quello se la parola di Dio gli è contraria. Si seguirà direttamente la traccia della parola di Dio. E quando egli dice: io sono il Signore che ti guarisce, tu lo credi perché lo ha detto Dio, e noi lo crediamo perché lo ha detto Dio. Ora, ai giorni di Mosè, quando Dio mandò Mosè a liberare i figli di Israele, prima che potesse liberare i figli di Israele, prima, in quanto faraone, la sorse un faraone che non conosceva Giuseppe, e si trattava di un faraone geniale, forse ben ammaestrato in tutta la teologia d'Egitto, geniale, acuto, che seguiva un buon ragionamento, ma che non aveva la parola di Dio. Ora egli ragionava scientificamente, diceva: guardate qui, tutti loro si moltiplicano, sono un popolo più parsimonioso di quanto lo siamo noi, riescono a vivere con un reddito minore, generano, si moltiplicano. Quindi la cosa che dobbiamo fare è di fermare subito questo. Uccidere tutti i neonati maschi in modo che non si accrescono così rapidamente. Dicevano che avrebbe potuto scoppiare una guerra, e se fosse capitata una guerra, Faraone disse: in quel caso loro potrebbero unirsi ai nostri nemici e combattere contro di noi, sarebbero più numerosi e forti di quanto lo siamo noi. Ora, il suo ragionamento era corretto, corretto scientificamente, ma l'errore che Faraone commise fu quello di non aver esaminato la parola di Dio, che sapeva della grande promessa, secondo la quale Dio li avrebbe benedetti e li avrebbe portati fuori lo stesso. Poco importa cosa dica la scienza, cosa dica il ragionamento. Se non ci si basa sulla parola di Dio, certo mi spiace per la persona che l'ascolta. Perciò quindi la fede non si può basare sul ragionamento, essa si basa sulla parola di Dio, su quello che ha detto il Signore. Ora, quando Mosè si fece avanti per liberare i figli di Israele, Mosè era una persona differente da Faraone. Faraone ne aveva una visione scientifica, il che va benissimo, ma se va benissimo secondo la scienza, nel caso sia invece contrario alla parola di Dio, non credetelo. Se è con la parola di Dio, grazie a Dio per questo, proprio come per esempio i medici e gli ospedali. Alcune persone dicono che non dovremmo avere medici, che non dovremmo avere ospedali ed essere operati. Io non sono d'accordo con questo. Io sono molto riconoscente per gli ospedali, i medici e le operazioni. Stasera io sono riconoscente per queste luci elettriche, sono riconoscente per l'automobile che mi ha portato qui, però ogni volta che essi operano contro Dio non la prenderei alla leggera. Ecco tutto. Quando invece operano con Dio sono delle benedizioni naturali che Dio ci ha donato. I vestiti che indossiamo, le scarpe che sono migliori dei sandali, è meglio che andare a piedi scalzi. I cappelli che portiamo, via di questo passo, sono meglio di quello che avevamo prima che l'albero della conoscenza producesse questo. E ne siamo riconoscenti, così come siamo riconoscenti per ogni scoperta della scienza medica e il resto, che possono aiutare chiunque. Perché, mio caro amico, ricorda questo, non c'è medicina, né medico, nemmeno ospedale che abbia mai guarito né mai guarirà nessuno. Non c'è farmaco al mondo che ti possa sanare. Chiedilo a un medico. Essi non pretendono di farlo. Per 2 volte mi sono trovato a colloquio con i Mayo Brothers, i fratelli Mayo, i quali mi hanno detto: noi non affermiamo di essere guaritori, affermiamo solo di assistere la natura. Il guaritore è uno solo, cioè Dio. Guarda quanto è semplice. Se stasera mi tagliassi la mano sul palco qui, non hanno medicina al mondo che possa sanare quel taglio di coltello. Non abbiamo medicina al mondo che ti garantisca di guarire da un grave raffreddore. Ogni anno ne muoiono a migliaia, sia medici che gli altri, a causa di gravi raffreddori. Vedete? Medicine come la penicillina e i sulfamidici non guariscono, assistono solo la natura, mentre Dio guarisce. Diciamo che, per esempio, con un coltello mi facessi un taglio su una mano. Se stasera io mi facessi un taglio sulla mano con un coltello, tutti i medici del mondo non potrebbero fare niente per guarirmi. Ora potrebbero tenere il punto pulito con la pomata tintura Mertiolate, il mercurio cromo, darmi la penicillina e altro, però non possono guarirlo, dato che non esiste medicina che ricostruisca il tessuto. Dio è l'unico creatore che vi sia. Ora, se ci fosse un farmaco che guarisse una ferita da coltello nella mia mano, riparerebbe un taglio di coltello sulla mia giacca, riparerebbe un taglio di coltello su questo banco qui. Se sanasse un taglio di coltello, sanerebbe un taglio di coltello ovunque sia, se il farmaco guarisse il taglio del coltello. Ora tu dirai: fratello Branham, ora stai uscendo fuori dal seminato, cioè stai uscendo fuori tema. D'accordo, tu dirai: la medicina è fatta per guarire il corpo umano, non la tua giacca o il banco. Sta bene, se invece mi taglio la mano con coltello, poi cado morto qui sul palco. Potreste portarmi all'obitorio e imbalsamare il mio corpo con un fluido che mi farebbe sembrare naturale per 50 anni a partire da ora, e far venire i migliori medici che siano al mondo e farmi cucire quel punto. Farmi punture di penicillina 5 volte al giorno, mettere tutta la pomata di tintura Mertiolate e le cure che ci siano su quello. Dopo 50 anni, a quel giorno, il taglio sarà proprio esattamente nel modo in cui era quando fu fatto. Se quindi la medicina guarisce il corpo umano, perché non lo sana? Vedete? Ora ecco cosa c'è. Tu dirai: ma fratello Brana, la vita è uscita, ecco perché. Bene, è diverso. Ditemi che cos'è la vita, io vi dirò chi è Dio. È vero. Allora non è la medicina che guarisce, è la vita che guarisce. La medicina non ricostruisce il tessuto, Dio ricostruisce il tessuto, Dio creò la tua prima cellula, Dio crea ogni cellula che hai. E ora nei servizi di istruzione del pomeriggio sentirai più tardi, se il manager non viene, bene, lo faranno alcuni di noi, dove scoprirai come ha luogo la guarigione, che cos'è il cancro, da dove viene. Esso è di un ordine diverso, è una vita diversa, è diversa, è una crescita dentro di te che non fa parte di là. Ce l'ha messa il diavolo, è un diavolo, ecco esattamente che cos'è. Ecco un corpo naturale che sembra proprio come naturale, è stato in quel modo per anni. Dopo un po' là sopra forse c'è un cancro, il quale è un corpo, è una moltiplicazione di tessuti, cellule. Come ha fatto ad arrivare là? Alcuni anni prima, ognuno di voi eravate proprio un piccolo germe nel padre, per mezzo del sacro vincolo matrimoniale, il polline, quel piccolo germe nella madre, il piccolo ovulo e il piccolo germe si sono uniti. E la cellula e il sangue viene dal sesso maschile. Il sangue, la madre, non ha niente a che fare col sangue del figlio, il quale viene dal padre. Dio quello lo previde molti anni fa. Molti di voi qui forse siete contadini, potete prendere una chioccia e farle fare tante uova. Se essa non è stata con l'uccello maschio, non farà una covata, non sarà fertile, il sangue viene dal maschio. Prendete una femmina d'uccello, può riempire il nido di uova, fatela mettere sopra quelle uova e fatela stare su quel nido devota e fedele finché diventa così misera che non riesce a volare via dal nido. A meno che non sia stata col maschio dell'uccello, starà posata proprio su quel nido e marcirà. Esse non si apriranno. Mi fa proprio venire a mente le chiese credde formali. Potete metterceli sopra, batterli intorno, chiamarli così, vezzeggiarli in giro e dar loro il PhD, cioè il dottorato di ricerca. Non è comunque nient'altro che un nido pieno di uova marce. Potresti pure scaricare la cosa e metterti con Cristo Gesù. Ottieni fede nella chiesa dove va bene, mettiti con Cristo, il compagno. Tu dirai: io non credo in una guarigione divina, non credo nello Spirito Santo. Perché non sei mai entrato in contatto con Lui? È così, tu mettiti proprio con Dio una volta e crederai ogni minima parte della parola di Dio, ogni piccola parte di essa sarà reale per te. Quel germe viene al maschio e Dio lo rappresenta, lo fece anni fa, Quel piccolo germe comincia a crescere, si sviluppa in un corpo umano. Ora cresce fin dove adesso. Forse là dentro ci va un cancro, il quale è un'altra moltiplicazione di cellule. Da dove è venuto? La prima cosa, di solito, un cancro, dato che ne stiamo parlando, è uno degli assassini peggiori, un killer. Può essere con ogni malattia, ogni afflizione. Viene da una contusione, di solito sul seno delle donne. Si è provocata una conseguenza per il cancro, e adesso è proprio come le frittelle che si accatastano via via l'una sull'altra, e se preso in tempo può essere operato con successo. C'è un cancro rosso, tumore maligno, il quale è simile a strisce che scorrono, è di diversi tipi. Il cancro sarcoma e altri diversi tipi di cancro. Dato che parliamo di cancro, beh, possiamo dunque vedere ciò che intendo dire. Se il medico può scoprirlo in tempo e tagliarlo via, ha successo. Se non ci riesce, esso prende possesso e il paziente muore. Continua proprio a ingrandirsi, nutrendosi del sangue. È un demonio. Questo accade a una cellula. Tutto quello che Satana ebbe, tutto quello che Satana abbia mai fatto, l'ha ricavato a qualcosa che Dio creò. Satana non è un creatore, ma ha pervertito ciò che Dio ha fatto. Ecco come lui pervertì il bene e il male. Ecco come pervertì quella cellula. In altre parole, la cellula si svia. Questa è una parola grossa da dire a un battista, vero? Ma in ogni caso la cellula si svia ed è questo che provoca il problema. In seguito, sopra della cellula, comincia a svilupparsi un'altra cellula. Dentro quella cellula entra una forza demoniaca. Tu sai dove vieni? Vieni da Dio. Ma da dove è venuta questa cosa chiamata cancro? Viene dal diavolo. Ci sono solo due fonti da cui può scaturire la vita. O è da Dio oppure dal diavolo. E quella continua proprio a ingrandirsi con una grande crescita. Ecco cosa abbiamo trattato riguardo alla vita che c'è all'interno. Se tu sulla terra fossi un cancro, il modo di sbarazzarsi di te, secondo la guarigione divina, è di chiamare la tua vita fuori da te. Cadresti per terra, tu sei ancora qui sulla terra, ma poi per alcuni giorni forse ti ritireresti. Quando un corpo umano muore, se c'è qui uno delle pompe funebri lo saprebbe, beh, anche un cacciatore lo sa. Se stasera spari a un cervo e aspetti, lo getti su una bilancia e dici ai ragazzi quanto pesa, la mattina se lo rimetti sulla bilancia vedrai quanto è diminuito durante la notte. Se lo lasci là per qualche giorno e poi lo rimetti sulla bilancia vedrai che pesa più della prima volta. Ecco cosa dico ai pazienti. Osservate circa 72 ore, comincia la corruzione e quel corpo prende a gonfiarsi come un cagnolino che sta per strada, comincia a gonfiarsi dopo essere stato posato là a lungo. Il paziente dunque, se il male è uscito da lui, il cancro è morto. Per alcuni giorni lui si sente bene, come la cataratta, il tumore o quel che mai possa essere. Si sente bene per qualche giorno e poi per prima cosa sappiate che comincia a gonfiarsi e a gonfiarsi. E se allora il paziente non è ben istruito nella parola di Dio, perderà la propria guarigione, altrettanto certo, perché starà male e si sentirà male il doppio di quanto si sentiva prima. E quello è certamente il segno migliore che mai tu abbia di essere guarito, che esso si è gonfiato e se n'è andato. Se perciò la tua fede è stata realmente fondata su qualcuno, un guaritore divino, qualcuno che professa di avere qualcosa mentre non ce l'ha, allora sei perduto. Se invece la tua fede è fondata sulla parola di Dio, tutti i diavoli e l'inferno non te la farebbero mai negare, perché è stabilita qui dentro. Non è quassù nella teologia mentale, è qua giù nel tuo cuore. Non è una fede intellettuale, è una fede che è andata a fondo dentro il tuo cuore, per mezzo dell'onnipotente Dio. Poco importa quando sembri buia la strada, loda Dio ad alta voce, perché sai che Dio te l'ha rivelato e questo lo rende stabile. È per questo che a volte alcuni hanno bisogno di ricevere degli insegnamenti. Devi sapere che la tua fede si basa non su di un uomo, non sul ritiro di qualcuno o di qualche sensazione curiosa o qualche altro di questo tipo. La tua fede è edificata sulla parola di Dio. Ecco dove la fede occupa il suo posto di riposo. A Mosè non interessò quanto grande fosse l'esercito né l'aspetto o l'armata di Faraone. Per Mosè non aveva nessun significato. Quando egli incontrò Dio lassù, riconobbe la parola di Dio e gli fu ammaestrata una parola di Dio. Quando lo incontrò con quell'angelo lassù nel cespuglio ardente. Potreste immaginarvi un uomo anziano sulla fiancata di una collina presso un cespuglio ardente che bruciava e a cui lui si era avvicinato? Se fosse andato solo per curiosità avrebbe detto: staccherò qualche foglia e la porterò in laboratorio per farla esaminare e vedrò perché le foglie non bruciano. Esse sono ricoperte dalle fiamme e quando il fuoco si spegne vedrò la loro composizione chimica. Non otterrete mai niente, c'è solo un modo in cui mai saprai qualcosa che riguarda Dio. Per cui tu lo ricevi per mezzo della fede, lo credi perché lo ha detto Dio. Quando io ero, non c'è niente da spiegare, tu lo credi. E Mosè, dopo aver visto quell'angelo, vide la gloria di Dio. Avevate notato che Mosè voleva vedere la gloria di Dio prima di andarsene? E Dio gli mostrò la sua gloria. Che cos'era? La guarigione divina. Si mise la mano sul petto che diventò leproso, tolse la mano ritirandola ed era di nuovo guarita. La guarigione divina è quindi la gloria di Dio. Perciò Mosè, quando vide e conobbe l'angelo, la colonna di fuoco fu con lui. Vi dirò, andò a casa, prese Sefora, sua moglie, e la mise coi suoi due figli su un mulo, e qui lui si recò in Egitto. Ora, se parlate di spettacolo assurdo, guardate questo, alcuni di voi della Georgia. C'era l'esercito di Faraone, il contrasto con la Russia di oggi non sarebbe niente, messo a confronto con la potenza mondiale che c'era allora. L'esercito di Faraone, le unità meccanizzate, le migliaia di carri, lancieri, cavalieri, avevano sconfitto tutto il mondo, e qui procede un vecchio di 80 anni. Le basette che pendevano fino al petto e con un bastone storto in mano, secco come un osso, con sua moglie seduta sulla sella di un mulo, con un bambino su ogni fianco glorificando Dio. Alcuni di loro chiedevano: Mosè, dove vai? Scendo in Egitto per assumerne il comando. Potreste immaginarlo? Considerate cosa avrebbe detto la scienza a questo riguardo. Ma la parte buona in merito è che lui ci è riuscito. Amen. Poiché Dio l'aveva promesso, la parola di Dio non fallirà mai. Egli scese e assunse il comando. Il contrasto non ha nessun significato quando Dio ha parlato. Non importa quanto sei gravemente malato, quanto gravemente zoppichi, il contrasto non conta quanto Dio parla. La sua parola è eterna e fedele per sempre. Egli lo fece. Era una scena che sembrava ridicola, ma lui scese e lo realizzò dal momento che aveva fede. Dio l'aveva promesso e sapeva di basarsi sui regni di Dio, e andò e lo fece perché Dio era con lui, certamente. Ora, nello stesso tempo, quando i figli degli uomini erano tornati ancora nella stretta, Dio mandò di nuovo la sua promessa. Suo figlio, il Signore Gesù, quando egli venne, fu mal compreso. Tutti i maestri di quel tempo lo avevano disposto proprio tutto così, da sapere dove doveva essere il Messia. Quando egli venne, lo avevano disposto proprio nel modo in cui doveva essere. E sapete, quando Gesù nacque a Betlemme di Giudea, i sacerdoti discutevano quel tipo di bottoni dovevano mettere sulle loro vesti. È vero, egli nacque là fuori sulla fiancata del colle e non visitò mai nessuno di loro. Gli angeli di Dio arrivarono e cantarono ai pastori. Proprio così, i magi sono degli astronomi orientali che giunsero seguendo una misteriosa stella o una luce che li guidò a Cristo. Quando fu qui sulla terra, i diavoli su di lui sapevano più dei predicatori. È vero? I predicatori dicevano: questo uomo è Belzebù, legge le menti, è il peggiore di tutti gli indovini. È uno geniale, ve lo dico io, un lettore della mente. Egli è Belzebù, il capo di tutti gli indovini. Quello spirito non è mai morto. Notate che invece il diavolo ammetteva: io so chi tu sei il figlio di Dio, il santo di Dio. Aveva ragione il diavolo. Paolo e Sila avevano un grande risveglio, e i predicatori dicevano: questi tali, i maestri di quel tempo, non tutti loro, ma i maestri di quel tempo, elevatissime chiese, dicevano: questi uomini hanno messo sottosopra il mondo, sono degli impostori. Una piccola indovina seduta per terra sulla strada disse: questi uomini sono servitori di Dio che ci raccontano la via della vita. Sai, tu puoi diventare così rituale al punto che perfino persone possedute al demonio, che hanno il concetto di spirito, sanno più cose di quelli che sono molto ritualistici e formali. È una parola grossa, ferisce, ma ti farà bene. Amen. Sapete, a volte dobbiamo arrivare ad ammalarci molto gravemente prima di aver bisogno della medicina. Quando prendevamo l'olio di ricino, la mamma aveva l'abitudine di parlarci. Eravamo cresciuti in campagna, pane di grano e fagioli all'occhio nero. Ogni sabato sera facevamo tutti il bagno in una vecchia tinozza di cetro. Si versava l'acqua da un bollitore di tè e tutti noi, 10 bambini piccoli, facevamo il bagno. E ricordo che ognuno doveva prendersi la dose di olio di ricino. Ancora oggi non riesco a sopportare quella roba. Quando cominciavo a parlare, mamma mi raccontava che mi stringevo il naso dicendo: mamma, mi fa stare così male, non riesco nemmeno a guardarlo. Lei replicava: se non ti fa proprio star bene e male, non ti gioverà. A volte è così che fa il Vangelo: se non ti fa star bene e male, non ti gioverà molto. Gesù ha dunque riversato il Vangelo fuori dal suo cuore, perché lui era il vaso dell'ora eletto da Dio, benché la gente volesse dire che quello era Caiafa, benché volessero dire che la loro chiesa aveva tutta la luce senza bisogno che qualcun altro dicesse qualcosa, Gesù invece venne esattamente. Ora ascoltate, Cristo venne sulla parola, ma questo era proprio un po' diverso da quello che di solito udivano, dato che non si reggeva il confronto con la loro idea mentale della parola. Quindi loro si rifiutarono di ascoltarlo, ma Dio era con lui, Dio compiva miracoli, operava prodigi, e gli disse: se non potete credere me, credete le opere che faccio, perché le opere esse testimoniano che il Padre mi ha mandato. I figli degli uomini, allontanandosi senza fede, costituiscono sulle loro chiese, eccetera, e nessuna fede è rimasta nella parola, solo nel modo in cui lo credevo. Così noi troviamo che Cristo va in giro a guarire i malati, parlare alla gente, riferire i loro stessi disturbi o quel che mai ci fosse che non andava, ed essi dicevano: quello è Belzebù, vedete, è un indovino, sappiamo che viene dal diavolo, e via di seguito. Ma questo non ostacolò minimamente Cristo, egli sapeva che era stato mandato per uno scopo divino ed era deciso ad adempierlo dal momento che conosceva che cosa il Signore avesse detto. Egli andava in giro a svolgere il compito. Ogni vero servitore di Dio farà la stessa cosa, sia che si tratti di una umile casalinga che lava i piatti in cucina, amen, resisterà fedele quando vedrà realmente la rivelazione del Signore Gesù Cristo. Poco importa cosa dicono i vicini su di lei per il fatto che si faccia crescere i capelli e indossi vestiti decenti. I vicini diranno che lei è all'antica. Io preferirei piuttosto essere stupito per il mondo che essere ogni volta il buffone del diavolo. Certo che sì, penso che se una persona abbia mai fatto entrare nel cuore una rivelazione di Dio, essa cambia tutti i movimenti, la loro vita, il loro gusto, tutto da loro, una volta che è stato cambiato. Durante il tempo del ministero di Gesù, molti di quei farisei e sadducei credevano in lui, però non potevano confessarlo apertamente, perché se l'avessero fatto, l'alleanza avrebbe detto loro di mandarli via dalle sinagoghe. Se essi fossero andati alle sue riunioni, sarebbero stati scomunicati. Quello a lui non fu di ostacolo, continuò proprio a predicare comunque. Ora, la nostra storia stasera si svolge, nei prossimi minuti, su uno di quei tipi di persone che si chiama Gairo, il quale era un reggente della sinagoga. Io ho sempre pensato che Gairo fosse un credente segreto. Egli credeva in cuor suo. Era una specie di credente marginale, di confine. Egli credeva in cuor suo che quello era veramente un uomo di Dio. Credeva che era il figlio eterno di Dio, il suo profeta, sacerdote re. Però aveva paura di menzionarlo, perché sarebbe stato gettato fuori dalla sinagoga. E quello esiste ancora oggi. Perciò dunque noi vediamo che se un uomo è veramente sincero in cuor suo, Dio gli fa avvenire qualcosa in modo che lui faccia risplendere i suoi colori. Alle volte Dio di solito lo fa. Diamo allora uno sguardo ai compiti che Gesù svolgeva in giro. Una sera egli attraversò l'oceano, sopraggiunsero dei temporali e dovette passare completamente da un paese all'altro, dirigendosi verso Gadara, dove trovò un pazzo, il quale pazzo era fuggito. Naturalmente, la ragione per cui lui era andato di là era il Padre, come apprendemmo ieri sera. Gesù disse: io non faccio niente se prima il Padre non me lo mostra. Prima vedo una visione su cosa fare, poi vado a compierla. San Giovanni 5,19: in verità io vi dico che il figlio non può fare niente in se stesso, tranne ciò che vede fare al padre, quello il figlio fa allo stesso modo. Dunque egli andò a Gadara e là il pazzo lo incontrò e invocò pietà. Gesù parlò ai cattivi spiriti, li chiamò fuori e furono tutti. A quanto pare, quando lo spirito malvagio non abita in un corpo umano, non ha potere, perciò esso si era trasferito dentro i maiali. E allora la gente era uscita e gli aveva detto che laggiù non lo voleva, che lasciasse il paese. Avere un risveglio sarebbe costato loro troppo. Invece troviamo che questo pazzo era ritornato, aveva testimoniato e dato gloria a Dio. Quando passerò nella terra gloriosa, voglio incontrare questo pazzo che era tale e scoprire quanta pressione ebbe la sua testimonianza contro gli allevatori di maiali a Gadara dopo la sua guarigione. Egli deve aver agitato il paese, ma non vollero l'amabile Gesù. Loro erano soddisfatti meglio coi maiali e i diavoli di quanto lo fossero con Gesù. Quella stessa cosa esiste oggi, è vero, se tu non lo vuoi va benissimo, egli non ti spingerà. Devi volerlo, devi sentirne il bisogno. Una serie di discepoli lo aspettavano stavano giù presso la spiaggia, essendo andati avanti, essi pensarono: «O bene, possiamo farlo lo stesso, usciremo noi in mare». Ed erano andati via, erano usciti in barca senza Gesù. E quanto avviene a tante famiglie qui attorno e da ogni parte. Voi pensate di uscire in barca per affrontare il mare della vita senza Gesù, ma scoprirete che prima di andare molto lontano, la barchetta si troverà nei guai. Senza Gesù non potete superare le ondate della vita». Essi erano usciti, ma oh, quando penso a questo io l'amo. Ora egli sapeva che erano andati via senza di lui, ma notate che salì sul colle e li osservò in mare. Ed egli vide che il diavolo li afferrò là fuori in quel vortice e cominciò a sballottare su e giù l'imbarcazione, ma il suo occhio era su di loro, egli li teneva d'occhio. Forse il diavolo ha afferrato te da qualche parte, ti ha dato una malattia o qualche infermità, eppure ti sei sviato qualcosa di simile, ma ricorda, lui è salito sui bastioni della gloria e si è seduto in alto. Il suo occhio sta sul passero e io so che mi osserva. Egli è Dio di eternità in eternità. Fa un passo in alto e ti osserva. Vede dove sei, lui sa che stasera sei in questa riunione, conosce l'interesse di ognuno di noi, conosce il tuo interesse per lui, conosce il tuo interesse per il regno, sa dov'è il tuo cuore. Dunque egli veglia sulla sua parola. E notiamo allora che quando la barchetta stava quasi per affondare, mentre galleggiava su e giù in quelle onde, l'albero maestro era caduto, le vele non c'erano più, i remi si erano spezzati ed eccoli là, la barchetta piena d'acqua ondeggiava là fuori sul mare. Il diavolo deve aver detto: «Fra poco me li prenderò». Ma tutta un tratto essi guardarono ed eccolo venire camminando sulle acque, proprio nel momento di maggiore oscurità. Gesù dunque si presenta. Può darsi che questa sia l'ora buia per te, che stai seduto qui stasera. Il medico potrebbe non averti dato speranza a causa del cancro, della tubercolosi, delle cattive condizioni del cuore, ma è proprio in quell'ora più buia che Gesù arriva, a volte senza essere riconosciuto. Essi lo videro e notarono tutto il disastro. Quando guardarono e lo videro, ebbero paura di lui perché pensavano fosse uno spirito. Stasera molte persone hanno paura ad assistere alla riunione perché dicono: «Credo questo o quello», oppure «Sono spiritisti o sono indovini o sono posseduti al demonio o qualcosa del genere». E notate, in quel caso, la sola cosa che poteva aiutarli era quella di cui avevano paura. Stasera molte persone stanno su dei letti d'ospedale nell'afflizione, e la sola cosa che può aiutarli è l'amabile Signore Gesù, che essi temono di mettere alla prova, di provarlo. Amen. E mentre le acque avanzavano, dopo un po' Gesù parlò e disse: «Non temete, sono io». Pietro disse: «Se sei tu, Signore, dammi solo una piccola prova». «Chiedi e riceverai». Così lui gli diede la prova, e quando egli stesso cercò di farlo venne meno, e ogni altro uomo fallirà. Egli staccò gli occhi da Gesù e cominciò a guardare quante erano grandi le onde. Quando vide che le onde erano contrarie, prese ad affondare. Ed ogni uomo che guarderà la sua afflizione, dopo che si è pregato, è sicuro di affondare. Non guardare alla tua afflizione, mantieni i tuoi occhi su colui che dà la promessa, il Signore Gesù Cristo. Mantieni i tuoi occhi sulla sua parola, egli è colui che promise, che veglia su di essa per compierla. Egli lo tiene nel palmo della sua mano, riposa nelle profondità del suo cuore, le sue parole devono essere fedeli. Togli la tua mente dalla tua malattia, dai tuoi guai, mantieni i tuoi occhi su Gesù. Notate poi che non appena arrivarono là dall'altra parte della riva, sopra la collina c'era una piccola donna la quale forse aveva speso tutti i suoi soldi per i medici e nessuno di loro avrebbe potuto arrecarle alcun bene. Forse aveva ipotecato la fattoria, venduto cavalli e tutto quello che aveva e nessuno di loro poteva essere di beneficio, mentre lei peggiorava di continuo sempre di più. Che situazione! I medici con tutta la probabilità avevano sinceramente cercato di fermare quell'emorragia, ma non c'erano riusciti. Ma mi pare di vederla che dice: «Se solo potessi andare nell'altro paese dove è quel profeta, se solo potessi avvicinarmi abbastanza da toccare le sue vesti, credo che ogni parola che lui dice venga dalla parola di Dio. Se solo potessi toccare la sua veste, sarei sanata, perché su di lui ho sentito tante cose». E quella sera, quando Gesù aveva faticato per tutto il tempo e i discepoli passarono il mare in tempesta, il diavolo tentò di ostacolare la riunione proprio il più forte che poteva. Egli lo farà verso ogni riunione mandata da Dio. L'avrete nella vostra chiesa metodista, nella vostra chiesa battista, nelle vostre chiese, ovunque possano essere. E il diavolo farà tutto quello che potrà per intralciare l'avvenimento. Andate avanti lo stesso, Dio l'ha detto. State accanto a lui e dite: «È il così dice il Signore». Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Così essi andarono direttamente. Mi pare di vedere quel gruppo di apostoli stanchi ed esausti dall'aver faticato tutta la notte. Gesù che dorme in fondo alla barca. Quando la barchetta si spinse fino ai salici, mi pare di sentire la folla cominciare a dire: Ecco venire quel guaritore divino. Bene, guardiamo e vediamo quello che deve dire. Vorrei sentirgli dire alcune parole. Forse egli compirà uno o due miracoli, in modo che possiamo vedere. So che dice che non fa niente tranne quello che il Padre gli mostra, ma noi presentiamo solo delle persone e vediamo cosa lui può fare. Quella donnetta si fece direttamente strada, a forza, in mezzo a ognuno di quei credenti, probabilmente insinuandosi tra la folla e sotto le persone, finché toccò la sua veste, ritirandosi lontano con una soddisfazione perfetta che la sua fede aveva preso contatto, aveva trovato sostegno. E quando lei lo fece, Gesù si girò e disse: Chi mi ha toccato? Guardò tutto intorno all'uditorio e tutti negarono di essere stati loro. Subito egli chinò lo sguardo su quella piccola donna, disse: Figliola, la tua fede ti ha sanato. Molto bene. All'incirca in quel tempo vi era un piccolo uomo là sull'altro versante della collina, alla distanza di alcuni chilometri, il quale apparteneva alla raffinata denominazione dei Farisei, una chiesa meravigliosa che aveva un bel po' di prestigio sociale. Forse Gairo nella sua città stava bene come un gran maestro di teologia. Può darsi fosse laureato, può aver preso il suo dottorato, quel che mai fosse. Era tutto vestito come un professore. Al di sotto di quelle vesti sacerdotali, lui credeva veramente che quello era il figlio di Dio. Perciò Dio gli diede l'opportunità di professare la sua fede e metterla all'opera. Molto bene, vediamo che quando Gesù arrivò sulla riva, il giorno prima che forse il medico fosse venuto come fa di solito un cristiano oppure un credente o quello che sia, quando qualcuno si ammala, quelli fanno per loro ciò che è possibile. Gairo aveva una ragazzina di circa 12 anni la quale si era ammalata. Dio sapeva quel che avrebbe fatto. Ecco la ragione per cui Gesù andò di là. Dunque la figliola di Gairo, di circa 12 anni, si ammalò. Forse il medico venne, la esaminò e disse: Bene, le daremo alcuni di questi rimedi, queste foglie e bacchette bollite. E via di seguito. Forse si riprenderà, ha una febbre debole o qualcos'altro. Passavano i giorni, la respirazione cominciò a mancare. Il povero uomo faceva tutto quello che a quel tempo si poteva fare, tutte le cure. Probabilmente un parente stretto fece tutto quello che poteva, adoperò tutti i farmaci, ogni cosa che gli era possibile, e la giovane peggiorò sempre di più. Alla fine, forse lui venne. Le prese il polso e disse: Bene, Gairo, vieni qua fuori con tua moglie, voglio parlarvi. Vi devo dire qualcosa di triste. Detesto farlo, come vostro medico, ma secondo tutta la conoscenza scientifica che posseggo, la vostra figliola è in punto di morte. Ho osservato la sua pulsazione cardiaca, rallenta ogni minuto, le ho dato tutto quello che ho e lei peggiora sempre di più, la respirazione è quasi cessata. Vostra figlia non vivrà che ancora per poco, perciò preparatevi al colpo. Il piccolo Gairo e il dottore avevano fatto tutto ciò che si poteva fare. Immagino che gli pagasse il medico, lo ringraziasse per tutta la sua assistenza e lui se ne andasse. La povera signora di Gairo piangeva, forse anche lo stesso Gairo. Poi giù in fondo, al confine della sua anima, c'era una piccola scintilla per cui lui aveva sentito che Gesù di Nazareth era il figlio di Dio e che in quel giorno Dio gli aveva mandato la promessa e avrebbe fatto queste cose perché Isaia aveva detto: Gli storpi salteranno come cervi, avrebbero avuto luogo queste e altre cose, e se quell'uomo era il compimento di quella promessa, allora aveva con sé la gloria di Dio. Così egli disse: Mi pare di vederlo entrare a prendere il cappello, e tutte le persone, i membri della sinagoga, erano disposti intorno a vedere morire la bambina, e mi pare di sentire loro dire: Gairo, dove vai? Ebbene, Gairo avrà detto: Farò un giretto. Qualcuno doveva avergli detto che era in arrivo Gesù. Anche oggi quello è un buon messaggio da predicare. Gesù sta per arrivare. Ebbè, devono aver sentito che lui doveva andare laggiù, o piuttosto che era laggiù ai salici, sulla riva del fiume, che era in arrivo. La fede viene dunque dall'udire e udire la parola di Dio. Così Gairo si mette il cappello, il suo cappellino di sacerdote, ed eccolo andare. Mi pare di sentire i suoi membri di chiesa dire: Gairo, dove vai? Sua moglie disse: Caro, dove vai? Mi metto in cammino per vedere Gesù, esclamò. Questa è un'ottima cosa da fare, nell'ora della distretta, mettiti in cammino verso di lui, perché lui è il vero aiuto presente in tempo di distretta. Mi pare di ascoltare i suoi soci e tutto il consiglio dei diaconi, digli: Ragazzo, sarai scomunicato, ricordalo, aspetta solo fino al prossimo raduno generale, di sicuro dovremo mandarti via. Sai che il sommo sacerdote ha detto: Noi non avremo niente a che fare con chiunque perda tempo con un tizio del genere. Ma sentite, era arrivata l'ora, il momento cruciale in cui lui aveva bisogno. È di questo che noi abbiamo bisogno oggi, quando viene il momento del bisogno, quando la morte bussa alla tua porta. Se non hai mai assaporato il battesimo dello Spirito Santo e non conosci la potenza di Dio di essere nato di nuovo, potresti dunque riderne. Ma quando arriva la necessità, non ti curerai di chi ti sta intorno, se sarai scomunicato o no, scoprirai il tuo cammino verso Cristo sicuro come ogni altra cosa. In quel momento i tuoi crediti di chiesa non avranno niente a che farci. Poco importa che tu sia stato un membro fedele alla chiesa. Gesù disse: a meno che un uomo non nasca di nuovo. Quella piccola scintilla che stasera ti fa credere, ascoltala stasera, abbeverala con la fede, Dio la farà crescere fino a essere un albero di salvezza per te. Ora, mentre vediamo questo piccoletto farsi strada, tutta la gente lo critica, ma ora ricordate, lui non poteva dire: oh, aspetterò un momento più appropriato. Era allora, doveva avere luogo l'azione, lui doveva andare a Gesù, altrimenti sua figlia sarebbe morta. E stasera, fratelli, se noi non portiamo la gente a Cristo, essi moriranno. Questa è l'ora. Alcuni dicono: crederò nella guarigione divina nel millennio. Beh, a che ti serve la guarigione divina quando sei immortale? Oggi è il giorno, non ci sono più occasioni. Questo è il giorno della salvezza. Portiamo la gente a Cristo. Dunque mi pare di vedere Gairo che si fa avanti. In breve viene a contatto con questa amabile piccola persona che arriva, l'occhio stanco, le spalle curve, l'aspetto sui 50 quando ne aveva solo 30, probabilmente parecchio ingrigito per la tensione del compito. Affermarono che lui pareva avesse 50 anni. Dissero: sei un uomo che non hai superato i 50 anni e dici di aver visto Abramo? Egli aveva detto: ebbene, prima che Abramo fosse, io sono. Eccolo là, che però pareva sui 50 quando ne aveva 30, probabilmente era un po' curvo mentre camminava. Quando Gairo lo vide, tutti i sacerdoti gli stavano intorno a beffarlo, prenderlo in giro, eccetera. Alcuni di loro glorificavano Dio per la guarigione della donna. Il sacerdote dichiarò: non è che telepatia mentale, non c'è niente in questo. Egli non conosceva la donna. Come faceva a sapere che aveva un flusso di sangue? Non ci credo, è dal diavolo, egli è Belzebù. Lo deridevano e tutto il resto, ma alcuni di loro gridavano: Osanna a Dio nel più alto dei cieli! Si rallegravano. Posso allora vedere il sacerdote che dice: vedete chi lo fa? I rifiuti, quelli di scarso valore. Oh, se ci vuole questo per credere Dio, allora io sono di scarso valore. È vero, le persone comuni lo ascoltavano con piacere. Allora Gairo si fece avanti e diventò uno di quelli di poco valore, secondo l'espressione di strada. Egli corse su, cadde giù ai suoi piedi e disse: Signore, ho una bambina a letto proprio in punto di morte. Posso immaginare che abbia detto così: ho sentito di te più giù in fondo al mio cuore. Ho creduto che eri tu. So che mi è stato insegnato di non crederlo è tutto, ma Signore, in fondo al mio cuore. Tu conosci il mio cuore. Se sapevi del flusso di sangue di quella donna, se sapevi tutte queste cose, altre cose che sai, e te l'ha detto Dio, non c'è dubbio che tu conosca il mio cuore. Perciò io vengo. Vieni, imponi le tue mani su di lei e lei vivrà. Ecco proprio dove si trova la tua fede. Ora per Gairo fu: imponi le tue mani su di lei. Quello era la via giudaica. I giudei imponevano le mani sopra, ma non il centurione che disse: io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, di solo la parola e il mio servo vivrà. Guardate che autorità, disse: io sono un uomo sottomesso all'autorità. Se dico a quest'uomo vai a fare questo, lui lo fa. Se dico a quest'altro vieni, lui viene. Perché egli sapeva che questo era centurione su 100 uomini, e quei 100 uomini dovevano fare proprio esattamente quello che lui comandava. E lui sapeva che Gesù Cristo aveva ogni malattia, e i demoni stavano sotto la sua mano. Parla solo la parola, alleluia. So che mi chiamerete santo rotolante, potreste pure prepararvi a farlo proprio ora, è vero, è abbastanza per farne uno di voi. Oh, parla la parola, ecco tutto quello di cui hai bisogno. Parla solo la parola, il mio servo vivrà. Amen. Gairo disse: mi è stato insegnato l'imposizione delle mani, perciò vieni, imponi le tue mani su mia figlia. Gesù sapeva che sarebbe andato comunque, disse: ora qui andiamoci. E andarono via. Il piccolo Gairo in qualche modo si guardò intorno nella folla e oh, si sentì piuttosto meglio dopo aver sentito Gesù dire: andrò. Tu puoi avere un colloquio con Gesù per pochi minuti e tutto si chiarirà. Non batterai a quel che dicono di te da allora in poi, finché puoi fare in modo che Gesù ti parli un po'. Eccolo scendere per la strada, la sua testolina gettata all'indietro, che sorride, sapete, guardando tutti intorno. Non gli importava quanto ridessero di lui, stava camminando con Gesù. Chiunque mai cammini con lui non si cura di cosa dicono i critici, semmai cammini con lui. Qui egli procede lungo la strada. Questo tale è un veggente. Ecco che cos'è questa persona. Quest'uomo lo è. So che in altri posti l'ha fatto e me ne ha già dato la certezza. Ci andrò. Intanto che procedeva, osservate ora il diavolo che disse: gli toglierò l'appoggio di sotto, lo sistemerò. Nel giro di alcune ore, giù per la strada, ecco arrivare di corsa un uomo che dice: non disturbare più il maestro, la tua figliola è già morta, l'abbiamo sistemata, è morta, non disturbare più il maestro. Quando Jairo lo sentì, mi pare di vedere il suo cuoricino saltare in battito. Egli l'aveva preso al cuore, guardò verso Gesù, Gesù con quel: oh, non riesco nemmeno a trovare una parola da dire. So che non è mai in difficoltà. Importava poco quanta agitazione ci fosse intorno a lui. Lui era sempre in pace. Mi pare di vedere quei sacri occhi muoversi per vedere la reazione di Jairo. Disse: non temere, solo abbi fede. Vedrai la gloria di Dio. Sapeva dove stava per andare, sapeva cosa avrebbe avuto luogo, sapeva cosa aveva detto la visione, sapeva che Dio era fedele alla parola. Quando lui riesce ad arrivare là sul posto, tutti loro gridavano e piangevano. Mi pare di sentire i farisei della chiesa e Jairo dire: eccoti qua, perdi tempo con uno di quei guaritori divini. Il medico ti ha detto che tua figlia morirà, perciò ora vedi, hai portato disgrazia, che farai adesso? Il piccolo Jairo a testa alta entrò direttamente. La gente là fuori faceva un gran trambusto. Gesù disse: fate posto. In altre parole, state zitti. Disse: la bambina non è morta, dorme. Ora cosa pensate abbiano detto quelle persone che non conoscono Dio? Essi lo conoscevano per mezzo della Chiesa, ma io conosco la via della salvezza. Dissero: ora sappiamo che lui è completamente pazzo, dice che non è morta, mentre noi l'abbiamo deposta là. Il medico dice che è morta, il becchino dice che probabilmente è morta, lei è fredda ed è stesa sul divano. Beh, è morta, e qui questo fanatico dice che non è morta, che dorme. Stiamo lontano da una tale persona. Voi sapete quello che Gesù fece, risero di lui. Sapete cosa egli fece? Li mise fuori, è vero. Perciò non ridere di lui, potresti essere messo fuori. Egli li mise fuori, mise tutti loro fuori, all'esterno. Come avrebbe potuto fare diversamente con quel mucchio di simili increduli? Quello che i credenti devono fare è di raccogliersi assieme e pregare finché Cristo entri in mezzo a loro. Allora avranno luogo i segni e prodigi. Egli fu lì e li mise tutti fuori. Era circondato da tutta l'incredulità. Stava là col padre, la madre, la bambina, i quali credevano. Pietro, Giacomo e Giovanni erano gli unici che potevano andare con lui. Fede, speranza e carità. Entrarono nella camera, chiusero le porte dietro di lui. All'esterno c'era un muro di incredulità, ma Gesù era posseduto da una forza per cui, dopo che le cose terrestri avevano fallito, lui poteva parlare in un'altra lingua, e parlò là dentro a un mondo in cui si trovava l'anima della piccola. E una bambina che giaceva rigida e morta si rimise in piedi per rifiorire la vita. Egli la richiamò alla vita mentre parlò: Tabita! La richiamò indietro: figliola, alzati! La prese per mano e disse: datele da mangiare. Forse l'avevano imbalsamata, non c'era più sangue. Allora dissero: datele da mangiare finché si fortifichi. Oh, stasera io sono felice di sapere che Gesù Cristo vive ancora, regna, ed è lo stesso Dio che era in quel giorno. Egli vive per sempre. Abbiate fede in Dio. Sono così lieto che la corruzione abbia conosciuto il suo maestro, lo spirito abbia conosciuto il suo creatore, e niente altro avrebbe potuto essere fatto, ma esso dovette ritornare non appena il figlio di Dio la chiamò. Stasera sono lieto che se lui dovesse chiamare, i nostri nomi sono sul suo libro. Vero? Mio amico peccatore, spero stasera per la grazia di Dio che anche il tuo nome sia messo sul suo libro, affinché tu possa conoscerlo nel perdono del peccato, affinché possa conoscerlo come tuo salvatore, mentre se volete noi preghiamo. Se vuole venire il pianista, o piuttosto l'organista, vuole suonare, dimora con me. Se lo vuoi, sorella, mentre l'uditorio tiene il suo capo chino per un momento, ognuno sia ora in preghiera, credendo con tutto il tuo cuore. Gesù, il Figlio di Dio, sa ogni cosa, può fare ogni cosa, egli ama tutti. Ora, se non sei un cristiano, se non sei un credente, spero che proprio ora Dio parli al tuo cuore e dica: questa è l'ora di credere. Nostro Padre Celeste, mentre ora aspettiamo, la fede viene dall'udire, udire la parola. Ti prego, Padre, di esserci misericordioso a tutti noi. Perdonaci tutti i nostri peccati e le trasgressioni. Perdonaci, e sta scritto nella tua santa parola: chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Padre, possano questa sera molti essere portati a credere ed essere salvati dalla conoscenza di te, poiché lo chiediamo nel nome di Cristo con i nostri capi chini pregando. C'è qualcuno nella presenza divina da qualche parte che dica alzando la mano: prega per me, fratello Brano, sono un peccatore. Dio ti benedica, figliolo. Dio la benedica, Signore. Dio benedica te e te. Tutti sulle balconate. Oh, intanto esco in questa direzione per guardare ancora. Puoi proprio vederli da ogni parte. Dio sia misericordioso. Oh, qui alla mia sinistra mentre vado di qui per dare un'occhiata. Lassù, vorreste alzare le mani? Parte del nastro non registrato. Editore. Daniele vide una visione e la sua mente fu turbata per molti giorni. È vero? Vero. Tu dici bene, fratello Brano, non so niente in proposito. La maggior parte di tutti i profeti, eccetera, sono considerati nevrotici. Guardate William Cooper. Scrisse: c'è una fonte ripiena di sangue tratto dalle vene dell'Emanuele. Dopo aver scritto quel cantico, cercò di trovare un fiume per suicidarsi. Guardate a Stephen Foster. Voi gente del sud, quanto lo amate per i vecchi canti popolari, egli scrisse alcuni dei più grandi e sinceri canti popolari del mondo, e guardatelo, ogni volta, egli era considerato un nevrotico, ogni volta che scriveva un cantico poi usciva e si ubriacava, alla fine chiamò un servitore, prese un rasoio e si suicidò. A lui saliva l'ispirazione. Guardate il profeta Giona, dopo aver viaggiato nel ventre di una balena per 3 giorni e 3 notti, uscì e predicò con forza nella città. Quella città era della grandezza di St. Louis, di qui. Disse che la gente si ravvide, così si rivestirono di sacco i loro animali. Poi salì e si sedette sotto un alberello lassù, una vite, e pregò che Dio gli togliesse la vita. Guardate il profeta Elia, dopo che salì sul monte Carmelo, nello stesso giorno chiamò fuori il fuoco dal cielo e l'acqua dal cielo e fece dei grandi segni. Poi corse fuori nel deserto dopo che la visione lo lasciò e vagò in quel deserto per 40 giorni e notte. Dio lo trovò che si era ritirato dentro una caverna. Vedete? Forse è un po' diverso da quel che hai letto, ma vedrai se non è vero. Vedi? È la verità. Vedi? Ciò ti provoca qualcosa. Non ti adoperare per cercare di spiegarlo. Credilo soltanto. Ecco tutto. Ora credo che ieri sera abbiamo chiamato i biglietti di preghiera. Il bambino ieri sera ne ha distribuito un centinaio. Ne chiamammo alcuni dei primi. Andremo al centro di essi e cominceremo stasera da qualche parte. Chiamiamo da. Perciò quindi prendiamone proprio alcuni quassù. Sono tutti quelli che ci vogliono, solo alcuni per far muovere lo spirito di Dio e poi lo comincia proprio a muoversi in tutto il luogo. Vedete? È tutto ciò che ci vuole. Non dovete stare quassù, non abbiate niente a che farci quassù. Voglio solo sentire la gente della prima sera. Ognuno di voi è un essere umano, ognuno di voi è un'anima, uno spirito, e tutti quegli spiriti si spostano, voi li toccate, li sentite al tatto. Questa è la ragione per cui Gesù prese quell'uomo per la mano e lo guidò fuori dalla folla. Questa è la ragione per cui stasera dico che lui mise qualcuno fuori dalla casa proprio per andare. Vedi, tu devi uscire da te stesso finché la gente veramente entri in quella fede e poi si muova da ogni parte. Cominciamo da qualche parte, vediamo. Cominciamo dal 51. Chi ha, diciamo, il biglietto di preghiera 51? Avete, è nell'uditorio, biglietto di preghiera 51? Guarda il tuo biglietto. Hai il biglietto di preghiera 51? Molto bene. Chi ha il 52? Cominceremo proprio così. Vorrebbe venire qui, signore, 52? Qualcuno ha il biglietto 52? Signore, 53 vorrebbe alzarsi al 53? Signora, 54 vorrebbe alzarsi? Molto bene. 55, 56? 56 la signora qui? 57, 58, 59, 60? Ora, mentre io sono, state ora tutti molto riverenti e state solo seduti proprio dove siete ora. Continuate solo a pregare adesso, ora solo nell'uditorio, ovunque siate. Non mi importa se sei nella fila di dietro, quello non avrà niente a che farci. Guardate in questa direzione, credete e vedete cosa avviene. Ascolta il tuo nome, vedi? Senti, quanti stasera là in fondo sono malati? Non avete un biglietto di preghiera? Da qualche parte la sala, non hai un biglietto di preghiera? Sei malato e vuoi che Gesù ti guarisca? Alza la mano. Vedete? Solo guardate. Oh, credo proprio che sarà così. Ora, quel che fai è questo. Solo stai intorno e prega. Sii solo riverente, non muoverti in giro. Mettiti solo là e prega dicendo Signore Gesù. Non affaticarti, non essere nervoso, rilassati soltanto. Di, oh Padre, sono così riconoscente di stare nella tua presenza, qua fuori sotto il cielo. Voglio che tu sia misericordioso stasera verso me, ne ho bisogno. Che il predicatore solo si volti e parli a me per incoraggiare la mia fede o qualcosa. Lascia che mi chiami personalmente. Quindi dammi solo l'incoraggiamento di quello, Signore, e ne sarò molto riconoscente. Fallo e accostalo con riconoscenza e vedrai che Dio lo farà per te se tu lo farai. Quanti ne avete là fuori? Oh, chiamiamone solo alcuni. Qual è l'ultimo numero che era laggiù? Qual è il tuo numero, sorella? 60. Chiamiamone altri 5. 61, 62, 63, 64, 65. E questo comporrà proprio una bella filetta. Non fa differenza quanti stanno in piedi. Ora c'è solo l'idea che qui non ne volete troppi in una sola volta, vedete? Perché dovete stare in piedi molto. E a volte non uscite. Lo spirito entra in sala e io devo seguire lo spirito. Ecco tutto ciò che posso fare. Ora chiniamo i nostri capi solo un momento. Ogni capo sia chino e riverente, proprio riverente quanto potete essere. Siate fedeli, state in preghiera, avendo fede in Dio. Oh Signore, abbi misericordia. Ti prego stasera di alitare su questo uditorio la tua presenza divina. Rendi possibile ogni cosa, Signore. Possa il tuo Spirito Santo venire in modi grandi e potenti e benedire questo uditorio mentre aspettiamo riverentemente nel nome di Gesù. Amen. Ora ognuno sia riverente. Ora aspettate solo un momento, voglio guardare attraverso questa sala di persone. Voi laggiù che siete nella fila di preghiera, vorreste guardare in questa direzione solo un minuto? Ognuno di voi, tutti voi, non mi siete strani? Se lo siete, alzate le vostre mani se siete tutti strani. Molto bene. Ora gli unici che conosco nella riunione sono i miei soci qui, fratello Wood, che sta qua in piedi, naturalmente lo conosco. Egli è con noi, il venditore di libri. Qui seduto c'è Leo Mercier e Jane God, qua giù i miei amici con quelli che mi registrano. E si portano i nastri registrati, eccetera. Il fratello Biller qui lo conosco, anche lui segue le riunioni. Il fratello Toms dal Sudafrica. Per quanto ne so, sono le uniche persone che conosco qui, a parte mio figlio che sta lì in piedi con le persone malate. Ci sono quelli sui campi che conosco. L'altro giorno qui incontrai un paio di raffinati ministri, fratelli di questo comitato di qui, ma ora credo che non li riconoscerei se li vedessi là fuori. Non li vedo e ricordo appena solo le loro facce. Voglio dire a chiunque solo di stare ora molto tranquillo e tenersi accanto i figli, specialmente gli epilettici. L'epilessia è una cosa che allontana da me. Vi rendete conto che state trattando con spiriti demoniaci? Quanti se ne rendono conto? Vediamo. Alzate le vostre mani dappertutto. Non vi ricordate quando nella Bibbia qualcuno andò dall'uomo epilettico senza avere l'autorità e disse: "Io ti ordino per Gesù che Paolo predica, esci"? E quello spirito uscì e andò sull'uomo. Qui non molto tempo fa ci fu un certo ministro che venne alla riunione. Aveva portato 28 persone della sua congregazione. Sul palco c'era un neonato e questo bambino piccolo era epilettico. Aveva uno straccio avvolto, infilato in bocca. Oh, era una molletta da bucato. Il bambino aveva degli attacchi che non potevo fermare. E questo ministro seduto laggiù rideva in qualche modo tra sé. E io guardandomi intorno dissi a tutti loro di tenere il capo chino. Non vollero farlo. Un usciere andò allora da questo tale che sedeva là, il quale disse: "Sentite, questo è un luogo pubblico e voi io farò quello che voglio". Dissi: "D'accordo, sta a lei". Dissi: "Padre, non permettere che questo povero bambino innocente debba soffrire per i peccati di quell'uomo. Ora, Satana, lascialo, ma sei libero di fare quello che vuoi". E tra le migliaia che sedevano là, tutte le 28 persone furono prese dall'epilessia e caddero per terra schiumando e via di seguito, prese pure dall'epilessia, e quello è solo uno delle migliaia di casi. Quindi siate riverenti. Noi non giochiamo alla Chiesa, siete nella presenza di Dio, vedete? Perciò siate riverenti, sedetevi, e qualunque cosa viene detto, fate proprio esattamente quello che lo Spirito del Signore dice di fare. Ora cantiamo tutti assieme lentamente, se volete, solo abbi fede. Proprio tutti assieme ora, assieme. Molto bene.